Buonasera, io sono onoratissimo di stare qui in mezzo a voi e forse ritengo che questa famosa frase, quando uno dice io sono onorato di stare in mezzo a voi, è una frase tipica, no? Che viene detta continuamente da tutti gli oratori. Vi posso garantire che nel mio caso, e non con questo, ma adesso voglio prendermi una, come dire, voglio far fare una brutta figura a coloro che mi hanno preceduto, ma io sono letteralmente onorato di stare in questo momento qui con voi stasera. È una sensazione che provo tutte le volte che comincio una relazione. Ho avuto diverse esperienze pubbliche di comunicazione e considero l'arte della comunicazione un'arte importante. Ed è uno di, immaginate, perché le missioni dell'uomo le più importanti sono quattro. C'è lo scienziato, c'è il medico, c'è il sacerdote e c'è l'insegnante. Quindi l'insegnante è una missione, non è una professione. Tutte le volte che c'è un momento comunicativo è un momento prezioso, è un momento di, oserei dire, quasi sacro. Non sto usando un termine esagerato. Vi voglio dimostrare quello che sto dicendo. Beh, se volete ve la disegno anche alla lavagna, gli antichi egizi, io li studio con grande abilità, coniano per il termine informare, ecco, mo parliamo di filologia del significato delle parole, la parola informare, insegnare, in antico Egitto si dice suib. E se volete vi dico anche i geroglifici come si... facciamolo, è una cosa che può essere interessante, anzi, può darsi pure che sia importante farlo per un motivo di cui mo vedrete. Questo che sto disegnando è il geroglifico della parola suib, che significa insegnare. Qua ho sbagliato, no, l'emozione. In genere li posso fare un po' meglio. E questo poi, e poi ci sta questo simbolo qua. Per chi conosce questo simbolo, questo è il cuore, e questo è ib, questa è proprio la parola ib. Questo in egiziano significa informare, insegnare. E sapete il significato idiomatico di questa frase? È rendere felice il cuore. Cioè immaginatevi un poco. 5.000 anni fa una popolazione, una grande civiltà, quella che ha edificato le piramidi, nei loro geroglifici, nel loro modo di parlare, definivano l'arte dell'insegnamento l'arte di rendere felice un cuore. Ma perché io rendo felice i cuori se insegno? Perché faccio in modo che le persone abbiano delle conoscenze, e tutte le volte che le persone ricevono delle conoscenze, queste conoscenze rallegrano i cuori, migliorano la persona. Ecco, potrei fare una provocazione all'assemblea dicendovi: esiste ancora secondo voi la schiavitù oggi? Cioè, parlo di quella schiavitù che uno è abituato a immaginare nei film, per esempio. No, ma forse in sparute o in limitate zone del pianeta può darsi che ci possano essere dei punti dove c'è una certa schiavitù. Parliamo proprio di quei prigionieri con le palle di ferro alle catene al piede. In realtà io vi dico che la schiavitù oggi è aumentata. Oggi ci sono più schiavi di un tempo. Il problema, sapete qual è? Che la palla al piede di ferro è cambiata. Voi non ve ne accorgete, ma ognuno di noi ce n'ha una. E c'ho anche io la mia che mi trasporto tutti i giorni. Questa palla di ferro al piede si chiama ignoranza. Se una persona ignora, non è in grado di prendere delle decisioni. E tutte le persone che non prendono delle decisioni sono schiavi. Perché subiscono quello che io chiamo l'effetto pecora. Anzi, lo dico scherzosamente, quando ho visto in internet che Dari Hatch ha usato il mio stesso termine, effetto pecora, beh, era facile intuire questa cosa, no? E ho detto, caspita, questo ha detto le cose che dico io da alcuni anni qua a Caserta. Io chiamo effetto pecora il comportamento dell'uomo quando, che dobbiamo fare? Allora, le persone vanno in quella direzione, allora tutti quanti vanno in quella direzione. Si fa quella certa operazione, qualcuno che non sa cosa fare, vedi gli altri che fanno quell'operazione viene ritenuta giusta, sicura, perché io non ho elementi per poter decidere. Sento una cosa, dico, i reattori nucleari, oppure gli inceneritori, cose che parleremo tra poco, e noi pensiamo che sia giusto, perché ci convincono poche battute dette dalle persone, perché noi non conosciamo tutte le informazioni. Allora conoscere le informazioni rende liberi. Cioè, se volete la libertà, dovete leggere. Qua adesso Mi ricordo una delle frasi che stanno su alcuni grandi testi di alchimia antica, la famosa frase ora labora, anzi tradotta in italiano in maniera, perché in latino non la saprei dire, è leggi, 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 rileggi, prega, lavora e troverai. In questa frase c'è un significato magico che probabilmente gli antichi egiziani avevano compreso, cioè se io informo le persone rendo felice i cuori. Quindi conoscere è importante. Scusate se ho fatto questa breve introduzione che mi è servita per diversi motivi. Uno, carburarmi leggermente, cioè mettermi nelle condizioni di poter acquisire quello che sta di fronte a me. E questo è un altro particolare. Forse voi oggi sperimentate un interessante, originale e curioso modo di fare orazione. Io non so cosa dirò, l'ho detto prima. Io non so cosa dirò stasera, tutto quello che dirò dipenderà da voi, dai vostri occhi, da quello che raccoglierò, dalle espressioni. Non sono un presuntuoso, ve lo assicuro, ma ho la sensazione di percepire le emozioni degli uomini. E di conseguenza, se mi limiterò nel parlare, vorrà dire che voi non me l'avete chiesto. E quello che vi dirò sarà quello che ho letto nei vostri volti e nei vostri sguardi. È ovvio che ho un palinsesto, è ovvio che ho una serie di slide pronte e anche in sequenza che mi permetteranno di non sbagliare, perché sennò io cambio argomento con molta facilità ed entro tra l'altro con estrema facilità in tanti argomenti, commettendo poi un errore, il principale errore della comunicazione, quello di uscire fuori traccia, no? Quindi noi dobbiamo rimanere adesso in questa traccia che non siamo ancora entrati. Questa è una breve introduzione che mi è servita per farvi intendere anche come porteremo avanti la serata. E non vi preoccupate se siamo pochi. Ognuno di noi è una grande scintilla, anzi il mio augurio è che ognuno di noi, facendo tesoro delle informazioni che raccoglie, le deve diffondere. Quindi il problema, la conferenza è domani, è dopodomani, è vicino al caffè, è nel vostro ufficio, è con i vostri familiari. La conferenza è dopo, gli uomini devono parlare. Qualcuno oggi ci sta impedendo di farlo, pensateci. Ci hanno chiuso in alcune case. Ci hanno messo uno schermo a colori davanti che la sera proietta delle immagini. Ci stanno dicendo che i cani sono pericolosi e che le nostre donne rischiano di essere violentate. Ma vi rendete conto che sta succedendo? È assurdo, non è vero niente. Dobbiamo volerci sempre più bene, il bene è di più del male. Se il male fosse in maggiore quantità, io non parlerei stasera qua. E mi sento un brivido adesso soltanto dicendo queste parole. Se il male fosse, il male secondo me è l'1% della popolazione mondiale, sono 4 fedenti che fanno quel chiasso in televisione, e sono aumentate semplicemente le notizie, non è che è aumentato la malvivenza, la malvagità, non è vero, anzi sono aumentate le persone buone, purtroppo le notizie buone non fanno notizia, e quindi noi le vogliamo le notizie cattive, e quindi loro ce le danno, più noi le chiediamo e loro più ce le danno. Ditelo ai vostri allievi questo, perché sennò i bambini, i ragazzi credono che veramente il mondo è diventato cattivo. Non è vero, il mondo è buono e la gente buona ci sta, è tanta. Io ho ricevuto tanta bontà dalle persone. Ecco, gli esperimenti che prima io ringrazio, una presentazione così non l'ho mai avuta, forse è questa che mi porta adesso a estrinsecare questa quantità enorme di affetto che vi giuro dal profondo del mio cuore io sto riversando in questa sala. Ed è esagerata, perché non sono tutto quello che l'hanno detto, però c'è una cosa importante che l'hanno detto, sono un ricercatore, le mie ricerche stanno andando avanti e non ho una lira, sono un ricco povero, perché sono l'uomo più ricco del mondo, perché sono una famiglia meravigliosa e 3 figlie fantastiche, e mi contento dello stipendio che percepiamo in azienda, ma non avrei la possibilità economica di poter fare della ricerca. Ebbene, voi non avete idea che cosa è successo in questi giorni. Io a volte dico, mi sembra di stare in un film di Harry Potter, ho ricevuto regali dalle persone, ho ricevuto strumenti in regalo, ho ricevuto, che cosa ti serve? Ok, ce l'ho io, te la do, da internet, persone che mi chiamavano, ci abbiamo l'acqua pesante, mo te la mandiamo, ma come, un prodotto che costa tutto, ce l'ho io, non ti preoccupare, te la spedisco su un pacco postale, che non ho neanche dovuto pagare le spese di spedizione, quindi la bontà è in maggiore quantità rispetto alla cattiveria, questo ve lo garantisco. Ma entriamo a questo punto nel vivo della nostra conversazione, se no qua facciamo notte e poi effettivamente ci va. Avete già capito che dobbiamo parlare di energia e di ambiente. E per parlare di energia e di ambiente dobbiamo conoscere l'ambiente. Qual è il nostro ambiente? Dove viviamo noi? Ecco, quel piccolo pianetino che state vedendo, piccolo, sa 40.000 chilometri di circonferenza, ecco qua, è quello dove sto io adesso qui in piedi, è la nostra terra. Guardatela, io voglio stasera farvela vedere in un modo leggermente diverso, perché è così, è un'astronave che viaggia nel cosmo. Voi avete la sensazione di staticità, perché stiamo qua, siamo tutti fermi, no? Siete tutti sulle vostre sedie, io sto qui e sto in perfetto equilibrio. In realtà noi stiamo in un movimento cosmico straordinario, a parte la rotazione della Terra su se stessa, no? Che fa il giorno e la notte, quando la Terra ruota intorno al Sole facendo un'orbita che impiega circa un anno. E immaginatevi, io per esempio riflettevo sul fatto che da quando sono nato su questo pianeta la Terra ha fatto 50 giri attorno al Sole. Io mi auguro che ne faccio un'altra settantina, che riesca a vederli, altri 70, no, sono un ottimista, e questo è un altro movimento. Poi, a sua volta, questa nostra Terra, con questo nostro Sole, con gli altri pianeti che vengono trasportati tutti quanti insieme, fanno un viaggio con una velocità ancora più elevata nella nostra galassia, e probabilmente la nostra galassia si muove anch'essa a una velocità abissale in un cosmo di cui noi non conosciamo i limiti. Quindi noi siamo un'astronave viaggiante che viaggia a velocità stratosferiche. Se questo piccolo bozzolo di pianeta dove noi viviamo, ecco, se quell'immagine vuole essere rappresentativa, lo sapete che noi viviamo in un'atmosfera che lì è difficilmente rappresentabile. Non so chi si ricorda, una volta in televisione un documentario, quei rari momenti di cultura che la televisione italiana ci offre, rarissimi momenti di cultura, in cui Piero Angela fece una trasmissione che, se non sbaglio, il titolo era un'atmosfera così fragile, così sottile. C'era nello studio a Roma un grosso mappamondo, e lui disse: vedete questo mappamondo? Ecco, la nostra atmosfera è alta un millimetro, quindi immaginatevi che io su questa immagine che vedete non la posso neanche rappresentare. Noi viviamo, respiriamo l'aria che entra nel nostro corpo ed è questa atmosfera che noi abbiamo qui sulla Terra, è estremamente delicata, è sottile, è piccolina. Per capire quindi i problemi dell'ambiente e dell'energia, impegno che io ho stasera con voi e che devo cercare di portare a termine, dobbiamo capire allora determinate cose sulla Terra in modo tale, ma vi assicuro che dirò delle cose con una semplicità tremenda e mi farò aiutare da una serie di immagini propiziatorie che ho fatto, simpatiche, che ci permetteranno di capire un po' la situazione di questo pianeta da quando è stato creato fino ad oggi. Ecco, il padre mi permetterà di dirlo, perché così oggi non abbiamo ovviamente un'idea che Dio è venuto qui sulla Terra a creare il mondo. Dio ha creato la scintilla iniziale, poi tutto il resto è stato automatico, e questo fa parte del disegno divino. Ma che cosa è successo? È successo che milioni e milioni di anni fa, 4,6 miliardi di anni fa, la Terra si è cominciata a consolidare da una materia che stava qui nel nostro spazio ed era probabilmente, come dicono alcuni esperti, materia dovuta all'esplosione di una stella. Noi nasciamo grazie alla morte di una stella. Quindi noi non è che veniamo dal Sole perché il Sole ci ha espulso o il Sole ci ha catturato. Il nostro pianeta si è formato perché qui c'era della materia dovuta e si era prodotta per l'esplosione di una stella che precedentemente era presente da queste parti. Poi dire queste parti, non so che concetto, visto che noi siamo in movimento, no? E pian piano questa materia si è andata a consolidare, mentre si consolidava al centro la materia solare. E quindi il nostro pianeta si è strutturato 4,6 miliardi di anni fa. E allora, per farvi capire bene tutto questo come è avvenuto, io che cosa ho fatto? Ho trovato un'idea, ho detto, non è un'idea mia ovviamente, è un'idea che ho visto anche da qualche parte nei libri. Ho disegnato qui alla lavagna, come vedete, un orologio di 24 ore. È un orologio che potrebbe esistere, qualcuno mi ha detto che esistono orologi del genere. Questo orologio di 24 ore l'ho diviso in modo tale che nell'istante zero è l'istante in cui il pianeta Terra si è cominciato a solidificare, quindi 4,6 miliardi di anni fa. E quando passano le ore, 1, 2, 3 ore, fino a 24, ritorniamo un'altra volta nella, cioè arriviamo alla posizione, sono passati 4,6 miliardi di anni e quindi ci troviamo nella condizione attuale, cioè immaginatevi che la lancetta, l'unica lancetta che io prenderò come riferimento, la lancetta delle ore, quando ha fatto un giro intero in questo quadrante, mi trovo in questo istante, in questo momento, a quest'ora precisa, in questo posto qui a Napoli e sto facendo questa relazione. Sono passati 4,6 miliardi di anni. In questo modo è più facile capire che cosa è successo al pianeta. E allora, nell'istante zero, come dicevamo prima, c'è stata la formazione della Terra. Appunto, sono scritto 4,6 miliardi di anni, no? E questa formazione, immaginatevi le condizioni del nostro pianeta, erano assolutamente invivibili, c'era probabilmente del magma fuso, c'erano piogge di meteoriti, c'era una situazione, diciamo, oserei dire, assurda. E che cosa è successo dalle 0 fino alle 3? Fino alle 3, che corrisponde a 4 miliardi di anni, ma io mo non adopererò più, perlomeno abbastanza frequentemente, i miliardi di anni, ma parliamo di ora, no? Perché ecco, dalle 0 alle 3 noi abbiamo avuto un bombardamento di meteoriti, quindi una situazione ancora impossibile da un punto di vista della vita. La comparsa della vita, come DNA, la formazione del famoso DNA, è avvenuta alle ore 4, 4 e qualche cosa. Adesso mi voglio divertire, ma sono certo che stasera qualcuno mi risponderà perfettamente. Dice, secondo voi a che ora è nato l'uomo sulla Terra? Lo sapevo che qualcuno qua stasera mi beccava, perché in genere quando faccio questo discorso ai giovani, i giovani cominciano a fare alle 10, alle 9, qualcuno dice alle 4. Se alle 23.58, mo vediamo, siamo sotto la mezzanotte, immaginate, noi siamo da pochissimo su questo video, mo lo vediamo con calma. I primi organismi, le prime cellule procariote sono nate alle 5, ecco, diciamo, se vogliamo aggiungere anche il numero di anni, 3 miliardi e 600 milioni di anni fa. Poi le cianobatteri, il primo momento in cui c'è stata la formazione di ossigeno nella nostra atmosfera è stato verso le 14. Attenzione, questo è quasi un cambiamento straordinario, che questo dovrebbe essere detto nelle scuole a tutti i ragazzi, perché le persone si devono rendere conto che noi viviamo qui solo per un meccanismo, a parte quello che è il significato spirituale della nostra vita qui su questo pianeta, ma noi viviamo qui appesi a un filo, dovuto al fatto che questa atmosfera, inizialmente, non l'ho descritta prima, ma in questo momento, dall'una fino alle 12, diciamo, no? In quel mezzo quadrante l'atmosfera era semplicemente piena di azoto e anidride carbonica, in grande quantità. C'erano quantità enormi di anidride carbonica e di azoto. L'azoto è un mistero, qualcuno non è ancora riuscito a capire come si è formato, ci sono delle idee, delle ipotesi. Vabbè, non entriamo, non è una lezione di geologia questa. Però è successo un cambiamento alle 14. Alle 14 è successo qualcosa di curioso. Sono nati si sono sviluppati dei primi esseri autotrofi, i cosiddetti cianobatteri. Erano delle cellule che avevano degli organelli cloroplasti e questi cloroplasti riuscirono a sintetizzare l'anidride carbonica dall'atmosfera, prendevano l'anidride carbonica, prendevano l'acqua e grazie alla luce del sole producevano glucosio, cioè si producevano da sé il loro nutrimento. E per fare questa reazione, di cui tutti voi probabilmente conoscete in sintesi come è fatta, se volete ve la disegno, la reazione alla lavagna, veniva scartato un gas, l'ossigeno. Cioè tu guarda un po' che cosa curiosa. Cioè questi esseri microscopici hanno cominciato a arricchire la nostra atmosfera del gas che in questo momento noi stiamo respirando. E la cosa sta continuando ancora, perché poi i cianobatteri si sono evoluti, vediamo, fra poco sono nate le piante verdi, e le piante verdi hanno continuato questa loro azione. Quindi noi viviamo qui semplicemente perché ci sono gli alberi fuori. Quando gli alberi spariranno, noi saremo morti, ma noi moriremo un po' prima di quando gli alberi spariranno del tutto, perché se noi continuiamo a ridurre, a disboscare le foreste, e quindi ci dobbiamo interessare, lo sapete che dobbiamo crearla questa cultura. Io non voglio sembrare esagerato, ma lo dico con questa enfasi per dare a voi un segnale che dovete ripetere verso le persone che vi ascoltano, sia familiari, sia figli, o sia amici, o sia scolari. Qua bisogna piangere quando vedete una foresta che brucia. Se un albero sta bruciando, bisogna piangere come se sia morto qualcuno, perché questa è la verità. E i ragazzi devono avere questa coscienza questo sentimento di sofferenza quando si sente una notizia in televisione. E chi per esempio mo in questi giorni, madonna, le foreste dell'Australia che andavano in mi innervosivo, perché pensavo alla quantità di massa verde che sta a rischio, che diminuisce. E quindi in questo momento quindi c'è stata questa svolta, cioè l'atmosfera ha cominciato ad arricchirsi di ossigeno. E le prime cellule eucariote, le cellule proprio come quelle che fanno la maggioranza, cioè le procariote sono i famosi batteri, no? Le eucariote invece sono quelle che costituiscono tutti i nostri tessuti principali, si sono sviluppate alle 16, 1,5 miliardi di anni fa. Le prime riproduzioni sessuali sono state, diciamo, alle 18, cioè in questo momento la vita ha cominciato a trovare l'espediente della combinazione genetica, un espediente favorevole. Altro messaggio straordinario che dovete dire ai vostri allievi. Il mio insegnante di biologia, mi ricordo che c'era sta battuta, diceva i razzisti sono ignoranti in biologia, cioè tutte le persone che sono razziste sono ignoranti in biologia, perché se uno conoscesse la biologia saprebbe che bisogna, se sei diverso vuol dire che sei mio amico, è meglio essere diversi. Ultimamente in televisione hanno fatto un documentario, scusatemi se poi faccio questa, purtroppo nel mio cervello non immaginate quante luci che si accendono e che io devo ignorarle perché sennò entro in tanti altri ragionamenti. In questi giorni, già mesi fa o qualche anno fa, ma è una cosa che si sa da diversi anni, ma io alcuni anni fa ho sentito, se non sbaglio, in televisione, gli scienziati hanno dimostrato che, guardate, una cosa curiosa, la scelta del proprio partner, cioè la donna, soprattutto nel caso dell'uomo, perché nella donna c'è una maggiore sensibilità ferormonica, avviene con l'odorato, questo non so se lo sapete. Infatti noi uomini che cominciamo a metterci tutti questi dopo barba è sbagliato, perché i veri segnali, diciamo, di accoppiamento sono segnali olfattivi che vengono prodotti dal corpo, e quindi noi con i profumi cambiamo completamente, danneggiamo questa possibilità. Adesso, una cosa curiosa che forse non sapete è che nella scelta, hanno fatto proprio questi esperimenti in America, nella scelta in base all'odorato, gli uomini sceglievano donne che avevano patrimoni genetici completamente opposti, e viceversa le donne. Quindi significa che è insito nella nostra specie trovare qualcuno che è opposto a noi per l'accoppiamento. E non è. Non è che sto dicendo una cretinata, perciò diciamo la vita si è sviluppata grazie a questo meccanismo. Quindi noi andiamo, si va contro natura se uno praticamente non accetta il diverso. Il diverso deve essere accettato. Il colore della pelle non è un elemento di differenziazione importante, né altri tratti somatici o altri aspetti relativi alle popolazioni che vivono sul nostro pianeta. Anzi, noi dobbiamo essere felici. Ecco, mia moglie certe volte fa, cosa è un giorno che una delle tue tre figlie viene a casa e porta un negro, il termine che purtroppo viene, ma oggi voglio dire, comunque è una persona di colore, no? Cioè, viene una persona di colore a casa, che fai? Io purtroppo in questo momento posso dirvi benissimo, e mi faccio grande sulla frase, non ho nessun problema. Poi speriamo che non. E quando capiterà io poi vi dirò se veramente ho mantenuto questo impegno oppure se sono uscito pazzo. Però le possibilità sono due adesso, perché uno si è fidanzato già. Sono due possibilità. E allora, le prime alghe si sono formate alle ore 20, verso le 21 si sono formati i primi pesci, 400 milioni di anni fa, e cioè alle 21.52 sono cominciati a diffondersi la spolmone verde del pianeta, i primi alberi, le prime piante di alto fusto, l'erba, ovviamente un'erba antica di 400 milioni di anni. E alle ore 22 e 24 c'era la prima formazione di paludi nelle quali cominciavano a precipitare le sostanze organiche che poi hanno dato origine al petrolio che noi utilizziamo oggi, quindi questo è un discorso interessante, no? E per fare un'idea, per dire, ma in quel momento la Terra come si trovava? Eccola qua, stava così, cioè i continenti erano ancora parzialmente uniti, questo era 250 milioni di anni fa, cioè immaginatevi, siamo ancora all'inizio, non è ancora successo niente. Alle ore 22.56 i dinosauri, alle ore 23.39 i primi mammiferi, infatti, avevamo ragione nel supporre che l'uomo è apparso alle 23:58 e 43 secondi, compare il primo uomo. Quello che vedete è una rappresentazione di Lucy, la famosa, questo è una, diciamo, ipotesi che è stata fatta di circa 6 milioni di anni. È contrastata, diciamo, questa cosa, comunque diciamo che non sbagliamo, cioè diciamo che l'uomo è apparso 2 milioni di anni fa, dai 2, infatti io là mi pare di aver scritto dai 6 milioni ai 2 milioni, ecco, mi ricordavo, perché più o meno in questa fascia di, in questo periodo, l'uomo sulla Terra si è sviluppato. Questo grande disegno divino, Dio crea a sua immagine e somiglianza l'uomo qui sulla Terra e noi in questi pochi secondi, ecco, in questo grande orologio abbiamo combinato un macello. Vabbè. Non è ancora un grave problema, ma lo diventerà se non raggiungiamo una certa coscienza collettiva. Ed ecco perché, vedete, in questa conferenza sono abbracciati insieme i due concetti, energia e ambiente, sono strettamente legati e sono centrati sull'uomo, ed è questo l'obiettivo che noi dobbiamo raggiungere stasera, capire che possiamo fare qualcosa, con le nostre parole possiamo fare qualcosa. Questa è la cosa straordinaria che stasera spero di riuscire a dirvi. Vabbè, questo no. E quindi niente, che cosa è successo? E poi è successo che l'uomo primitivo si è organizzato pian piano, poi sono nate le prime civiltà, ecco, gli antichi sumeri, poi ci sono le piramidi egiziane, se corrispondono realmente il periodo in cui si sono formate, diciamo, dicono gli egittologi 2600 anni avanti Cristo, no? La piramide di Cheope. Poi, ecco, facciamo un salto enorme nell'impero romano, stiamo poi nel Medioevo, quindi stiamo a circa un migliaio di anni fa, avete riconosciuto Luigi XIV, stiamo nel periodo francese della rivoluzione francese, eccola la rivoluzione francese con questo quadro di Delacroix. Poi abbiamo fatto un salto addirittura tutto italiano, con Garibaldi, quindi lo sbarco dei Mille, le guerre di indipendenza, la seconda guerra mondiale, le esplosioni atomiche. Anche se questa immagine che vedete non è l'esplosione di Hiroshima e Nagasaki, che sono diverse, sono poi tra l'altro esistono solo in bianco e nero, è un esperimento fatto in America, nel Nevada. Ma comunque ho voluto rappresentare con questo simbolo facilmente riconoscibile, questa icona purtroppo terribile, la distruzione dell'uomo. Avvenuto la prima volta il 6 agosto alle ore 8 di mattina a Hiroshima, dove 110.000 persone poi nei giorni successivi sono completamente sparite, e dove è meglio a questo punto non pensarci molto, no? Su questo errore umano gravissimo. E poi lo spazio, fino ai giorni nostri. Ecco, tutto questo andare avanti è il nostro pianeta, quello che voi avete visto in questi pochi minuti è la storia di questa grande astronave viaggiante che ci sta portando nello spazio chissà dove e chissà per quale ragione. E tutta la storia del pianeta Terra è stata improntata sulla gestione e sullo sfruttamento dell'energia. Quindi tutto quello che succede è energia, è legato all'energia. Non esiste altra ragione se non l'energia. Voi state lavorando per l'energia, andate in ufficio per l'energia. Dice, ma come per l'energia? Sì, voi andate a tirare uno stipendio. Lo stipendio a che cosa vi serve? Vi serve per alimentarvi, energia. Per mettere la benzina nella vostra macchina, energia. Per pagare la bolletta della corrente elettrica, energia. Per pagare la bolletta del gas, energia. Quindi pensate, è solo energia. Tutto è basato sulla guerra che hanno fatto, è l'energia. Non esiste altra spiegazione, non esistono altre spiegazioni. E quindi l'energia è un fattore importante. Che cos'è l'energia? L'energia deriva dal greco energeia, unione di en, prefisso intensivo, ed ergon, opera, azione, significa uso attivo della forza. Infatti nei libri di fisica sta scritto che l'energia è l'attitudine a compiere un lavoro, cioè quando c'è l'espressione di questa forza c'è l'energia, quindi noi usiamo questo termine. E poi c'è una storia straordinaria che, vabbè, non entriamo nel diretto dettaglio, però la storia, la leggenda dice che è stato Prometeo a rubare il fuoco agli dèi, chissà qual è questo significato recondito che sta in questa straordinaria leggenda, che poi fu punito per questo fatto, riprese sta scintilla, la portò sulla terra, quindi fece conoscere agli uomini l'energia, il fuoco, e poi venne punito, venne attaccato a quella famosa roccia e l'aquila gli divorava il fegato ogni giorno e la notte poi gli ricresceva. C'è una cosa simpatica di questa leggenda, e stasera secondo me, io quando faccio questa slide non sempre dico quest'altro fattore, no? Invece stasera, ecco, vedete, la state chiedendo voi, perché io me ne accorgo da come mi state guardando. E allora voi dice, volete sapere quella pianta che sta là perché l'ho messa? Dice, che si azzecca quella pianta? Che pianta è? Questa è una cosa che mi ha sempre affascinato, è una cosa che andrebbe studiata, anche se ci sono degli aspetti che io ho intuito, ma che potrebbero essere sbagliati. La leggenda è abbastanza complessa, perché dice che dove nascose la scintilla Prometeo per portarla poi sulla terra? Ebbene, pare che la nascose nel fusto di questa pianta. Questa pianta si chiama Assafoetida, è una pianta dell'antica Persia, però si sta anche in Italia. C'è una forma ovviamente italiana, che si chiama Ferula, ed è una pianta che cresce in estate, soprattutto nel sud. Io addirittura le ho viste sulla tangenziale di Napoli, anni e anni fa. Non so, anni che non la vedo più. Usciva così, era enorme, sembrava, qualcuno diceva sembra il finocchio, è un finocchio selvatico, e in realtà qualcuno la associa al finocchio selvatico. Questa pianta ha delle straordinarietà. Io nel mio laboratorio ci ho fatto degli esperimenti e dovete sapere che questa pianta si prende un'essenza dal fusto di questa pianta che ha la capacità, voi fate un reattivo chimico con l'essenza alcolica di questa pianta presa dal fusto, un reattivo chimico. La natura, guardate che cosa fa, no? La natura può fare tutto, ti può curare, ti può uccidere, può fare tutto. E nelle mani del saggio c'è tutta la conoscenza per poter utilizzare dalla natura qualsiasi cosa. Ebbene, da questa pianta esce questa essenza, e io non è che l'ho scoperta, l'ho letto, qualcosa che mi ha indirizzato, e io l'ho verificato, ed effettivamente è sensibilissimo all'oro. Cioè sembra che se voi fate delle reazioni chimiche, il ferro, lo zinco, l'antimonio, quello che ci mettete, non reagisce. Appena ci mettete l'oro, fa una colorazione violacea. Cosa curiosa. Una pianta che è sensibile all'oro. E guarda caso, è la pianta che nella leggenda è indicata come la pianta che trasportava la scintilla, l'energia sulla terra. E poi, volendo, ho ricercato che anche Sant'Antonio del Porcellino, se non sbaglio, Sant'Antonio da Padova, sembra che si racconti che, no da Padova, Sant'Antonio del Porcellino e l'altro, Sant'Antonio del Porcellino dice che, di dov'era Sant'Antonio del Porcellino? Abate, praticamente questo Sant'Antonio aveva praticamente scoperto negli inferi il fuoco e l'aveva portato nel deserto per riscaldare le persone. La leggenda dice che grazie a questo venne punito dai demoni, e quindi il fuoco di Sant'Antonio è in realtà legato a questa vicenda, e anche Sant'Antonio rapì il fuoco dall'inferno e lo nascose nel fusto di questa pianta. Vedete che cose curiose nelle leggende si possono trovare, e devono essere lette le leggende, perché nascondono molte volte dei segnali interessanti o dei messaggi che poi possono essere capiti nel tempo. Ecco, la sempre la famosa frase, leggi, 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 perché a un certo punto tutto vi verrà rivelato. E dipende solo da noi saperlo. Cioè chi vuole rimanere ignorante è libero di farlo, ma chi vuole conoscere non ha nessun impedimento. E questo forse che ho detto è grosso. Vabbè. Per capire un po' di energia cominciamo a fare i conti. Dovete sapere, anche per questa slide è necessaria perché purtroppo le slide successive sono fatte così, ma può servire anche come informazione per chi non lo sa, non lo so. Il fatto che a livello, noi siamo abituati a casa nostra che l'energia la misuriamo con i kilowattora, diciamo ecco la mia casa consuma tanti kilowattora, però in realtà a livello economico mondiale l'energia viene misurata in TEP, in tonnellate di petrolio equivalente, il famoso bidone, no, il famoso barile di petrolio. Infatti c'è anche un'altra misura che è il BEP, praticamente il barile di petrolio equivalente. Ecco, come se un barile di petrolio equivalente equivale a 1593 kWh, mentre un TEP è più elevato, sono 11.600 kWh. Poi, se qualcuno è interessato, tanto le slide le ho lasciate qua, su questo computer, queste sono le conversioni che servono per passare da barile a TEP, nell'eventualità uno vuole fare un conto per sapere l'energia in base a una tabella. Vabbè, questa la possiamo pure risparmiare, ma stiamo parlando sempre di energia. Ecco il problema dell'energia, vedete? L'uomo primitivo, ecco, mo utilizzo un altro termine, tanto sono sempre gli stessi, le chilocalorie. E questo è un termine forse molto più conosciuto, soprattutto oggi, che c'è questa necessità della cura dimagrante, quindi si conoscono le chilocalorie che vengono liberate dai vari alimenti che noi ingurgitiamo, no? E mangiamo troppo. Io dico sempre, dobbiamo stare sempre molto, anche questo è un aspetto importante, no? Non dobbiamo diffondere informazioni così sbagliate ai nostri figli, ci sbattiamo tremendamente, non pensiamo nei posti dove purtroppo tutta questa alimentazione che oggi attorno a noi non riescono neanche a percepirne la minima parte, né? Quindi anche questo è un aspetto di riflessione. Certe volte io dico il giorno di Natale, per esempio, no? Uno dovrebbe veramente pregare quel giorno, ma non come si prega oggi, deve ringraziare veramente Dio del fatto che noi teniamo una tavola imbandita, e dobbiamo pensare al fatto che è troppo quello che stiamo ricevendo in quel giorno e nei giorni anche con, perché oggi qua si mangia una continuazione, non si guarda invece fuori dalla porta dove c'è eventualmente un mendicante che con un tozzo di pane che tu hai buttato nella spazzatura, quello ci fa la giornata, no? E quindi questo è un aspetto che invece andrebbe osservato. Ecco, l'uomo primitivo consumava pochissima energia, 2000 calorie al giorno, 2000 kilocalorie al giorno. L'agricoltura invece successiva cominciò a impegnare un'energia maggiore, 12.000 calorie al giorno. La rivoluzione industriale arrivò a 70.000 calorie al giorno. E adesso c'è questo dato, di cui però io non vi posso assicurare l'esattezza, perché questa è una slide abbastanza vecchia, io sono certo che questo dato è in difetto, perché oggi è molto di più. Questi sono 230.000 calorie al giorno, ma è in difetto. Pensate una cosa, proprio per venire in questa conferenza stasera, ieri sera ho trovato in un articolo, me lo sono letto, bellissima questa informazione, me la devo memorizzare, infatti ce l'ho a memoria. So. E quindi pensate un poco quanto è enorme, no? L'energia elettrica consumata nel 2007 in Italia, sapete quant'è? Ma no, io mi sono messo male nei capelli. 240 terawattora. Scriviamo. Che sono i terawattora? Praticamente, questa è l'energia netta, scusate, dico, vabbè, facciamo, visto che la mia memoria è stata così lungimirante che mi ha permesso di ricordare, perché io tenevo a memoria 2,40, no, per non mettermi a confondere, perché era 2,39 qualcosa, è 2,39, ho scritto 2,39, vuol dire che dal flag di memoria è uscita direttamente la cifra che io avevo letto, no? Vuol dire che è più pronto il mio cervello che io che voglio truffare a voi perché volevo levare un'unità, 239 terawattora. Il terawattora, sapete che cos'è questo T? Questi sono 10 alla 12 zeri, cioè immaginate, sono 230 milioni di wattora. E questa è solo l'energia elettrica netta, non è lorda, perché poi ci sta, l'orda era 260 se non sbaglio, perché poi ci stanno le perdite, ci stanno i consumi elettrici nelle centrali di smistamento dell'energia, questo è un dato che trovate in internet con facilità, ma questa, ripeto, è solo l'energia elettrica, cioè questa è l'energia che nel 2007 tutti i nostri utilizzatori, le lampadine, le radio, le lampade stradali, l'energia nelle nostre case, tutto quello che noi abbiamo assorbito dalla rete elettrica, solo elettrica, cioè non ci sta la benzina nella macchina, non ci sta il gas dei riscaldamenti, l'eventuale gasolio che qualcuno utilizza, quindi non c'è tutto quest'altro ammontare e non ci sta gli alimenti, immaginatevi, cioè quant'è l'energia che noi occidentali stiamo mangiando, mangiandosi è proprio la parola giusta. Infatti questo fa riflettere, anzi non lo so se adesso mi brucio in questo momento qui in mezzo a voi, voi non mi chiamate più perché dico delle cose che sono abbastanza delicate, ma è giusto tutto questo? Secondo voi è giusto che noi prendiamo tutta questa energia in considerazione del fatto che sono parti del pianeta che non hanno a disposizione questo quantitativo energetico? Andiamo avanti perché poi può darsi che la cosa si fa più interessante dopo, quindi forse qualche... Ecco, guardate qua che sta succedendo. I consumi mondiali di energia in miliardi di TEP. Nel 1850 era 1 miliardo di TEP che veniva consumato nel pianeta. Nel 2000 siamo arrivati a 10, quindi noi stiamo salendo e stiamo assorbendo sempre più energia. E questo problema, se chi conosce un po' di fisica, e qui ho capito che ce ne sono diversi, si rende conto che c'è un discorso di entropia, un discorso di inquinamento, c'è un discorso enorme che succede. Tra l'altro tutto questo non è spinto al 100%, perché questa energia la stanno consumando soltanto i popoli ricchi. Noi siamo i popoli ricchi, non è che gli americani o altri, noi siamo in mezzo ai popoli, siamo quelli che stanno modificando questo nostro pianeta. Questa addirittura è una mappa in cui mostra, attenzione però, questa è valida nel 1995, è espressa in milioni di BEP, però mostra più o meno come è distribuita l'energia nel mondo, vale nel 1995, guardate, petrolio 59 milioni di BEP, carbone 41, dove sta la linea? Metano 29, l'idraulica solo 9, vedete il nucleare in tutto il mondo è 6, altre, quindi le altre energie alternative 22, quindi noi continuiamo a consumare carbone, petrolio, metano E queste sostanze, carbone, petrolio, metano, che in questo nostro mondo stiamo consumando, stanno di nuovo arricchendo l'atmosfera di anidride carbonica, quella praticamente 3 miliardi di anni fa impediva la vita sul pianeta. Tra l'altro le piante che dovrebbero riportare l'anidride carbonica al suolo, utilizzandola negli zuccheri, noi le stiamo riducendo. E allora vi rendete conto che così non possiamo andare avanti? E qualcuno sostiene che noi stiamo già in un livello critico? Questo non lo so, credo di sì, però stiamo già in un livello critico eccessivo. Vabbè, questo è un altro bilancio energetico che ho trovato valido solo per l'Italia del 1998 e più o meno mostra una situazione che non è molto dissimile da quella che abbiamo visto precedentemente. Nel caso dell'elettricità, questa è una cosa curiosa, no? Questo è un altro piccolo messaggio che andrebbe detto ai vostri figli, ai vostri allievi, alle persone che attendono dalle vostre labbra, perché ricordate che ognuno di noi ha una grande responsabilità quando parla. Quando soprattutto c'è un giovane, c'è una persona che deve arricchirsi culturalmente. Ecco, ditele queste cose qua. L'elettricità, 41% carbone, dati del 95, 18% salti idrici, 14% metane, 12% petrolio, 12% nucleare. Allora che significa? Non è che uno dice, vabbè, sta la lampadina accesa, vabbè, ma che fa? L'ho dimenticata accesa. Vabbè, ma ho speso io la corrente, la pago io. Vabbè, no, è grave, è gravissimo. È gravissimo perché quella corrente elettrica che sta in quel momento sprecata viene prodotta, oserei dire, dal 41% di carbone, dal 14% di metano, dal 12% di petrolio. Di conseguenza io sto producendo da qualche parte nel pianeta anidride carbonica. Quindi sto inquinando, la lampadina accesa inquina, non solo inquina lei perché poi quando si fulmina, è un altro problema, no? La lampadina non si sa che cos'è, la lampadina infatti non è, come voi sapete, oggi che si sta parlando della differenza, fortunatamente non si sa cos'è, no? È un elemento particolare, non va buttata nel vetro, no? Qualcuno dice ma è vetro, no? Quella è una cosa complessa, là c'è il vetro, ottone, molibdeno, tungsteno, dove la butti? È un elemento complesso, figuriamoci il tubi a neone, che possono essere anche velenosi. Quindi sono oggetti, tra l'altro, che hanno già loro un loro impatto ambientale, poi noi consumiamo pure inutilmente energia. E non tutto il mondo è uguale, questo è che stavo dicendo prima, adesso la slide me lo ripropone, guardate che cosa tremenda, no? Le chilocalorie, questa slide è stata fatta in chilocalorie, consumate ogni giorno, gli Stati Uniti, guardate là, gli Stati Uniti sembrerebbe, non è che me la voglio ripigliare con loro, però sono quelli che consumano 200.000 chilocalorie ogni giorno. L'Italia, guarda qua, 70.000 chilocalorie ogni giorno. Ma il Bangladesh, l'altra volta, zero. Cioè tutta questa energia non è qui spartita nel pianeta. Ah, noi siamo tutti cristiani, andiamo in chiesa, facciamo le nostre orazioni e non ci rendiamo conto che Dio ha creato gli uomini su questo pianeta, siamo circa 7 miliardi e soltanto una parte di questo deve stare bene. Perché? Perché poi tutto questo, scusatemi, ecco, quindi significa che ogni 70, ecco questa slide è interessante, significa che il 75% della popolazione mondiale vive nei paesi in via di sviluppo e dispone di circa il 25% di tutta l'energia consumata ogni anno. I paesi industrializzati con il 25% della popolazione ne consumano oltre il 75% e tutto questo crea fame. E queste sono la conseguenza della fame, del fatto che noi, e guardate, mo vi dico una cosa che vi farà riflettere. E io allora, la buon'anima di mio padre, io adesso finalmente sto riuscendo a conoscerlo, a capirlo, mi è venuto in sogno proprio qualche notte fa, mi diceva non studiare perché soffrirai. Papà, non studiare che soffri. E infatti è vero, perché chi studia soffre, perché poi tu capisci. Allora ti rendi conto che è impossibile che tutto il mondo possa avere energia. E quindi qualcuno gestirà sempre le cose in modo tale da non darlo a tutti. La torta è una sola e le fette sono contate, quindi chi la sparte avrà dei privilegi, e non è giusto questo, qualcuno ce lo farà scontare, se non è già in atto l'Apocalisse di San Giovanni, quindi riflettete perché il momento potrebbe essere vicino, cioè qualcuno vi dirà perché hai consumato tutta quell'energia, non ti sei reso conto cosa facevi, infatti stasera io vi sto danneggiando, vi sto dando un carico di responsabilità. Ma probabilmente è scritto così nel libro del destino. Io a casa a volte faccio, a volte, mia figlia, papà, devo andare a una festa. La festa? Che festa? Cioè, devo andare a una festa e che devi festeggiare? No, è il mio compleanno. ve lo giuro, sui miei figli, non sto mentendo. Ma che festa, che festeggi per cioè? C'è da festeggiare oggi? Cioè la gente sta malata, cioè, c'ha fame e tu vai a festeggiare. Quando farai 18 anni, poi ci festeggerai quelle dei 18 anni, ma fai a casa, facciamo la mamma fa un dolce, piglia le tue amiche migliori e fa, ma qua la festa? Cioè tutto suona, festa, a pizzerie, tutti in pizzeria, ma che festeggiamo tutti i giorni qua? Una volta ogni tanto uno se lo dice, vabbè, è un momento per stare con la famiglia, ok, lo considero, ma un eccessivo spreco di tutto questo, secondo me non è positivo. Cioè non ci fa riflettere sacralmente sul significato della vita. Ed è questo un esempio che adesso vi faccio vedere e vi faccio capire, perché sennò non è ancora chiaro, lo so, non è ancora arrivato il messaggio, lo sento, lo capisco, aspettate. Allora, guardate questa slide, anzi forse questa è la prima volta che finalmente la faccio capire questa slide, perché questa slide quando passa in maniera tecnica, invece adesso qua sento un'emozione terribile che me la fa esplicare con maggiore chiarezza. Guardate qua, nel 1969 in Italia avevamo un'auto per ogni 11 abitanti, mentre nel 79 in Italia avevamo un'auto per ogni 4 abitanti. Vedete come cresce il numero delle macchine in Italia. Ma voglio farvi una provocazione. Nel 69 o 79, non mi ricordo, più o meno in modo equiparato, secondo voi in Cina, perché voi i dati di oggi in Cina non ce l'ho, in Cina quante macchine pro capite c'erano? Come? Mi fa piacere che siete, diciamo, vivacemente, come dire, elastici con la mente, è vero. Cioè la gente non si rende conto. Vabbè, guardate quanti ce ne stavano una ogni, nel 69 la Cina aveva un'auto ogni 500 abitanti. Ecco spiegato perché, vedete che poi ve ne accorgete. Se raggiungete un certo livello di conoscenza, guardate, voi vedrete la vostra, se voi vedete la televisione, quell'oggetto maledetto, glielo chiamo, voi capite altre cose. Nella televisione vengono date delle informazioni, ma stanno su due livelli, livello 1, livello 2. Se voi vi switchate a livello 1, siete il popolo e pigliate l'informazione media, ma se vi switchate a livello 2, voi percepite quello che sta dietro all'informazione e riuscite a capire i significati. Allora, infatti in televisione tanti anni fa facevano le pubblicità sui cinesi, no? le macchine con i cinesi dentro. Dice, ma perché stanno facendo queste pubblicità con i cinesi? Secondo voi ve lo siete mai chiesto? Dice, forse è un'idea. No, quelle erano le pubblicità fatte dalle case automobilistiche per vendere le macchine in Cina, perché la Cina è un mercato ancora oggi estremamente fertile per le autovetture. Ecco perché mettevano i cinesi là dentro. E poi chiaramente, prendendo due piccioni con una fava, hanno venduto anche a noi la pubblicità nelle nostre serate televisive per farci per proiettarla a noi, per farci vendere macchine in Italia con le facce dei cinesi, perché loro l'avevano fatta per la Cina. Adesso io non lo so in Cina come siamo arrivati, vi posso dire però quando stiamo in Italia, stiamo praticamente quasi a due macchine per, due abitanti per macchina, siamo arrivati oggi, due italiani mediamente hanno una macchina, ma se voi tenete una famiglia di 5 persone e ne avete una sola macchina, non vi preoccupate, ce ne sta un'altra di famiglia, ce ne 10. E allora siamo tutti cristiani, siamo tutti, adesso escono le lacrime dai nostri occhi, noi diciamo, ma facciamo qualcosa per questi cinesi, perché devono avere 500 persone, cioè perché 500 persone non hanno una macchina? Diamo una macchina a ogni cinese così come in Italia, e perché ci troviamo a dare, perché non diamo anche agli africani, non diamo in Kenya, non andiamo in Sudafrica, diamo una macchina a ogni abitante del pianeta, è possibile secondo voi questo? No, non è possibile, lo sanno chi pilota il mondo. Lo sa molto bene chi pilota il nostro pianeta. Non è possibile, perché non ce la fa, non ci sta lo spazio, non c'è l'aria, non c'è. Ogni macchina assorbe ossigeno quando funziona. Anche la macchina consuma ossigeno quando cammina, inutilmente, immaginate. No? Stiamo pariando, dicono i giovani oggi, no? Già fanno la girata, girano nella piazza. E stanno consumando energie, stanno continuando a immettere energie carboniche nell'atmosfera. E loro se la possono permettere perché da qualche altra parte nel pianeta c'è qualcuno che non può averlo, non solo, ma c'è una pancia così, e se è così, e morirà fra 3 giorni. Vi rendete conto quanto è delicata la conversazione stasera? Forse è anche giusto che siamo pochi, che non sono cose che secondo me possono essere elargite a tutti, però questa è la situazione se noi riflettiamo, il problema è veramente serio. E infatti questa è una campagna pubblicitaria in Cina di alcuni anni fa che esortava gli abitanti a non usare l'autovettura, perché comunque nelle capoluoghi cinesi importanti il traffico, come voi l'avete visto anche in televisione, è peggio di quello di Napoli, quindi significa che è vero che il livello di distribuzione delle auto è basso, ma è anche vero che quei punti di cinesi dove ci stanno tutte le macchine stanno concentrati a Pechino e in altre grandi città della Cina. Io ho qualche slide, è meglio che la muovo velocemente, perché poi non è il caso di l'acqua. Allora, potete interrompermi durante la mia... Anzi, io sono uno di quei conferenzieri che ci piace se viene interrotto, e fatemi tutte le domande che volete, io cercherò nel mio piccolo, perché voi non pensate che io sia un... Cioè qua non è venuto nessun saggio da qualche altro mese, sono un uomo come voi che legge continuamente, studia, cerca di arricchirsi, cerca di contatta le persone, condividi. Ecco, stasera immaginatelo come un grande momento di condivisione di informazioni. Io vi do solo informazioni, ovviamente sto... Purtroppo non posso nasconderlo, sto immettendo durante la stesura di queste informazioni i miei punti di vista, che voi potete essere d'accordo o meno, chiaramente, ma si capisce quando è un mio punto di vista, anche se poi i dati mi confortano su questa cosa. Ecco, l'acqua, e anche l'acqua è un problema uguale, infatti tra poco l'acqua creerà le guerre, così come lo sta creando il petrolio. L'acqua non è uguale per tutti, dice questa slide, no? Non è un bene per tutti, c'è chi la spreca, e noi occidentali, e c'è invece chi la beve così. E io quasi non ci vedevo, quando uno vede la slide del genere non ci vede. Beh, ma vi racconto una cosa, prima è stato citato il mio giovane socio, grande amico mio, Domenico, che non so perché non è venuto stasera, perché lui si trovava già a Napoli, ha detto, professore vi vengo a trovare, vengo là, però può darsi pure che poi ha dovuto, per lavoro, è dovuto trattenersi da qualche altra parte. E Domenico, se fosse stato qua ve l'avrebbe detto lui direttamente, Domenico è stato un paio di anni fa in Kenya, ha fatto una bellissima vacanza, una vacanza in cui lui si è pagato solo il viaggio, è entrato in una comunità cristiana di missionari in Kenya, e lui poi mangiava in quella comunità e quindi è stato a contatto con la popolazione di quella comunità. Mo mi vengono i brividi a dirvi quello che vi sto dicendo. Appena è tornato, a parte che mi ha portato un sacco di fotografie, professore è straordinario, quella gente, ma non immaginate, beve dell'acqua sporca! Voi non immaginate, l'acqua col fango, loro la bevono, normalmente, noi con l'acqua non la beveremo mai, loro la bevono. Sapete come campano? Campano, tagliano con il coltello sulla gamba, fanno una ferita a una capra e si bevono il sangue per le proteine, per il ferro. E poi mungono le pecore, le capre per un po' di latte. Poi è raccontato di persone che improvvisamente una persona senza un braccio. Che è successo? No, dice, no, io stavo nella mia capanna, a un certo punto è entrato un leopardo, che ha azzannato mia figlia e io l'ho difesa, e quindi quest'uomo ha perso un braccio per difendere la figlia da un animale che è entrato nella propria capanna per aggredirlo. Questo stanno scalzi, tutte le persone lì camminano scalzi, i più fortunati si costruiscono dei sandali con i pneumatici delle macchine. Ma la cosa che mi fa venire i brividi, sapete qual è? È che, professore, c'è una cosa che vi devo dire che mi ha colpito assai. Dimmi, dove è successo? Qual è questa cosa? Ridono sempre. Sono contenti. Secondo me stasera, forse la cosa più importante che vi devo dire è questa. La felicità non è lo stipendio aumentato di 100 euro. La felicità non è avere due televisioni. La felicità non è avere sempre il cibo a tavola, visto che queste persone ridono sempre. Noi invece che facciamo qua? Ma hanno sfruttato la macchina! Chi è? L'acqua! Signore, sta facendo l'acqua, stanno i miei tanti calzini stesi! Ma ci rendiamo conto? Litighiamo nel nostro condominio perché è caduta dell'acqua su un calzino. Perché qualcuno si... Leva da vicino la macchina, se uno poggiato sulla macchina, questa è la macchina, scusate! Ma che è? Ma guardate che se non ci stiamo attendo, questo veramente torna. Cioè, e invece lì non mangiano... I leopardi gli divorano gli arti, ma la gente lì è felice, vuol dire che la felicità a loro non è legata alla ricchezza. Ma qualcuno nella storia, i grandi maestri spirituali, lo hanno sempre detto. Cristo lo diceva principalmente di tutti. 2000 anni fa un uomo è stato crocifisso perché diceva queste cose. La felicità non è questa. La felicità non è in questa terra, la felicità è nel regno dei cieli. E il regno dei cieli, se voi volete, lo potete trovare in terra, se ci fate caso, è straordinario. Non posso dirvi oltre però da qua. E il consumo di acqua minerale poi è, che poi ecco, vi stanno convincendo che i vostri rubinetti l'acqua è cattiva. Io vi dico che soprattutto a Napoli, ma non lo so, dipende dalle zone, ma non conosco le zone di Napoli da un punto di vista idraulico, idrico, no idraulico, però vi posso dire che i posti più velenosi sono Milano, ecco là veramente l'acqua non te la puoi bere, là ci sta idranzina all'interno dei rubinetti, ci stanno altre sostanze organiche, Bologna, l'acqua è imbevibile, Genova non mi ricordo, mi pare pure, ma a Napoli, Firenze non ne parliamo, però nel sud l'acqua è buona. Non dobbiamo comprare l'acqua minerale, pochi sanno per esempio, io penso che qua lo sanno perché vi vedo che siete frizzanti stasera, pochi sanno che l'acqua minerale non è potabile. Quando dico questa cosa sta qualcuno ignorante, dico, ma l'avete detto? Come l'acqua minerale non è potabile? Non è potabile, l'ha detto Piero Angelo. L'unica cosa bella che sta in televisione è Piero Angelo, è Voyager, è come si chiama là, Passaggio a Nord-Ovest, che sono trasmissioni che o ti danno dei segnali, o ti danno delle informazioni, o ti danno cultura, non te la vedi. Piero Angelo, anzi non Piero Angelo, ma il professor Cannella, ha detto, no, l'acqua minerale sì, è vero, non è potabile. Perché non è potabile l'acqua minerale? L'acqua minerale è una medicina. Infatti noi beviamo la medicina, è come se noi ci bevessimo lo sciroppo, quello è lo sciroppo, perché lo sciroppo è potabile, scusate, lo sciroppo non è potabile, però tu te lo bevi quando c'hai la tosse, ti prendi un cucchiaio e ti bevi lo sciroppo, non è che ti fai i litri di sciroppo così, quindi che significa? Significa che l'acqua minerale non è che ti puoi ingurgitare di acqua minerale dalla mattina alla sera, perché se bevi continuamente quell'acqua minerale il tuo organismo sta male. Cioè, ma che peccato, perché non ricordo il sito, mi è stato girato in questi giorni un sito meraviglioso di una dottoressa, che quando ho ricevuto questa informazione te la devo girare, perché me l'hanno girata a casa, quindi sta sulla mia posta privata. Io ho detto la fatidica frase che dico sempre nel gruppo degli intellettuali, che io in azienda sono un gruppo di amici intellettuali, ci mettiamo, mangiamo sempre insieme là e facciamo delle tavolate tremende, facciamo dei discorsi dalla filosofia alla religione, alla scienza, all'esoterismo, parliamo di tutto. E in queste tavolate, e io quando ho raccontato questo fatto, ho detto la mia fatidica frase, come mi secca avere sempre ragione. È una frase presuntuosa, ma detta scherzosamente, semplicemente perché è come dire uno slogan, è un, come si dice in termine degli artisti di varietà, è un tormentone, no? Il tormentone. Allora, e qual è il problema? Il problema è che questa dottoressa dice oggi, in modo eclatante, le malattie provengono dall'acqua. Attenzione, non sto dicendo che è sbagliato che il 37% dei casi di cancro viene dall'alimentazione, perché oggi mangiamo malissimo e quindi ci ammaliamo anche di cancro perché mangiamo male, ma l'acqua è un elemento fondamentale, quindi attenzione all'acqua che beviamo. Allora, se per caso siete costretti a bere le acque minerali, ok, cambiatele spesso, cambiate la vostra acqua continuamente, lo dicono gli esperti. Non ve lo possono dire troppo spesso in televisione, perché se no non li fanno parlare le società di acque minerali che stanno vivendo in questo periodo affari d'oro. Stanno facendo affari d'oro le società di acque minerali, con quelle pubblicità costanti e continue, pip pip, pepe, l'uccellino di quello, cioè vi rendete conto che cretinate che dicono dalla mattina alla sera in televisione? Cioè, non potete trovare lì un esperto che vi dice quello che vi sto dicendo io, eppure in televisione qualcosa è successo. Ma guardate, io mi sono accorto di una cosa, io questa ve la devo dire. Ma allora, a me mi dispiace, ma io ve la devo dire. Io ho notato una variazione che è accaduta dal professor Cannella in televisione dalle prime puntate di alcuni anni fa alle ultime, come se qualcuno avesse chiamato il professor Cannella e gli avesse detto, giovanotto, tu stai in televisione, io ti pago, però gentilmente, questa cosa qua, dilla in un altro modo, va bene, tant'è vero, ve lo giuro sui miei figli, che io ho raccolto i segnali ermetici del professor Cannella. Adesso il professor Cannella parla con Piero Angela guardandosi, ma ve ne siete accorto, con un sorriso tutti e due, e poi danno un messaggio, e danno il mail all'acqua minerale, no, sono messaggi ermetici che vanno ad alcuni di noi, i saggi, e capiscono, e dicono, ok, ho capito com'è, ma purtroppo la povera gente che sta in mezzo all'azzardo, che non riempie quelle sedie, e questo è il grave danno della nostra società, la gente si disinteressa alla cultura. Nemmeno quasi. non si vede nemmeno Quark. E quindi la maggior parte delle persone, giustamente che pensano di Romano, quelli pochi che si vedono Quark, che non capiscono, ah vabbè, ma quello mica, infatti a me c'è il posto, viene qualcuno e mi fa, Enzo, ma scusa, ma io ho sentito Quark, ma non è proprio quello che tu dici, tu quello che ha detto, non è che sia proprio così, e vabbè, hai capito, facilità, hai capito questo messaggio. Sono, più o meno sono esatte, ed è proprio quello che vi deve far riflettere. Visto che le analisi chimiche sull'etichetta sono esatte, lì sta scritto tutto, no? Allora, quell'acqua non può essere, allora, la Ferrarelle, 560 ppm di anidride di carbonato di calcio. Beh, uno che ha un po' di calcoli vuol dire che gli farà male la Ferrarelle, no? Se c'ha già una predisposizione ai calcoli. Mentre, allora, diciamo, allora dobbiamo pigliare l'acqua con poca calcio. E allora guardate ragazzi, ve lo giuro, mi sento in imbarazzo adesso perché potrei aiutarvi a capire questo, perché mi sono appassionato sull'acqua tanti anni fa e ho fatto degli studi e ho delle cose importanti sull'acqua che tra l'altro sono state dette anche in quella conferenza sulle cattedrali che prima dicevo. Parlando soltanto del fatto chimico però, allora solo il fatto chimico, l'acqua, il problema qual è? È che nell'acqua ci sono degli elementi, litio, sodio, potassio, ferro. Questi elementi hanno una importanza nel nostro organismo, infatti noi stanno anche negli alimenti, ma ci sono, sapete che ci sono delle cose negli alimenti, per esempio il litio, non lo trovate negli alimenti, lo trovate solo nell'acqua. Ci sono persone che non bevono acqua senza litio e probabilmente hanno delle predisposizioni che vanno in depressione. Si è scoperto che la depressione è la mancanza di litio. Dite bene che i medici consigliano l'uso del litio. Ma io quando ho incontrato queste persone anni fa, le ho curate io, le ho attaccate con acqua Ferrarelle e faccio come da passo tutto questo. Vabbè, attenzione, mi dispiace perché dicendo in maniera veramente sbagliata questa cosa, perché se poi la persona ha una predisposizione e purtroppo ormai il fenomeno è capitato, sarà difficile che venga curata dall'acqua. L'acqua vi curerà prima, non dopo. E questo è un altro messaggio straordinario che vi do stasera. L'acqua vi curerà prima. Tutto quello che succede dopo, cioè facciamo le corna, i tumori eventuali che qualcuno di voi prende non dipendono dall'anno prima, ma da 30 anni prima, quindi dovete stare attenti a quello che fate. Allora l'acqua, poiché ogni organismo ha un'assimilazione diversa delle sostanze chimiche, io per esempio assimilo, non lo so, sto dicendo, io per esempio potrei assimilare bene il calcio ma non bene il ferro, allora vuol dire che io avrei bisogno di un'acqua che contenga più ferro che calcio, e neanche questo è vero perché voi non avete idea come gli elementi chimici sono interlegati tra di loro. Quindi per esempio un eccessivo uso di ferro vi fa abbassare il rame e lo zinco. Infatti gli integratori che stanno nelle farmacie contengono ferro, rame e zinco in alcuni casi, ma è sbagliato anche quell'integratore. In teoria uno come dovrebbe fare? Dovrebbe andare a Roma, oppure a Napoli, mi pare che il policlinico lo fa, e dovrebbe chiedere l'analisi del mineralogramma. Si prende una ciocca di capelli, no? Io non lo posso fare perché i miei capelli sono tinti, infatti io dico sempre alle persone, ricordatevi che sono una persona sincera, l'unica cosa falsa in me è il colore dei capelli. No. Allora, si prende una ciocca di capelli, la si porta al policlinico e si chiede un mineralogramma sul capello, si può fare anche sul sangue, no? Allora, loro ti fanno il mineralogramma e ti dicono la situazione dei minerali nel tuo organismo e ti dicono automaticamente, voi avete una carenza di ferro oppure di, stavo dicendo il nichel è velenoso, prevalentemente di litio, allora dovete usare questo integratore. E ci sono degli integratori specifici per le persone. Visto che noi non sappiamo quali sono le nostre carenze e quali sono le nostre capacità di assimilazione, allora se prendiamo sempre la stessa acqua, la cui etichetta dice chiaramente, io ti do tanto di nitrati, tanto di nitriti, attenzione ai nitriti, gravissimi nitriti, tanto di cose, automaticamente quell'acqua vi sconvolgerà il vostro organismo, perché è un'acqua tirata per un certo tipo di organismo, quindi ognuno dovrebbe bere un'acqua, che è impossibile che esista in natura un'acqua per ognuno di noi, allora quello che conviene fare è cambiarla. Poi è chiaro, io per esempio infatti tanto è vero che certe volte faccio delle cure di disintossicanti, prendo dell'acqua, prendo dell'acqua vita snella oppure l'erissima oppure fiuggi, prendo dell'acqua leggera, cioè oligo minerale, a carenze di minerali, ma lo prendo per esempio per abbassare la pressione delle mie vene, per purificare i miei reni, aiutandomi per esempio con la funzione, con lo sciroppo Shum, la soluzione Shum, che è una soluzione di erbe mediche, quindi non è un farmaco pericoloso, anzi non ha effetti collaterali, diciamo, gravissimi. Ecco, ogni tanto faccio per esempio un'operazione del genere, però prevalentemente io cambio l'acqua tutte le volte che mi capita l'occasione di trovare un'acqua diversa. O bevo prevalentemente quella del mio rubinetto, che poi mi analizzo io, e quindi so che più o meno è buona. più o meno, perché poi non posso andare a fondo su certe analisi. E l'acqua invece che arriva sulle acque minerali arriva su ruota, quindi è un inquinamento tremendo che voi state facendo al pianeta, chiedendo l'acqua minerale, perché state chiedendo un'acqua che arriverà tramite un camion che farà una strada, consumerà energia e provocherà, inquinamento nelle vostre città, quindi è l'inquinamento elevatissimo che produce l'acqua su ruota. Queste sono per esempio prima dicevo i nitriti non ci dovrebbero stare, no, i nitriti dovete stare attenti, ci sono delle acque per esempio con dei nitriti, è stato dimostrato che i nitriti producono delle sostanze, si chiamano le nitrosammine nel nostro stomaco, queste nitrosammine dopo convergono in tumori, sapete dove stanno i nitriti pure? Stanno nel salame, negli affettati, nei wurstel, ne sono pieni. E quindi chi mangia molti wurstel è soggetto ad avere dei problemi sicuramente, soprattutto se poi non mangia vitamina C in abbondanza, no? Perché la vitamina C invece combatte questa che ossida le nitrosammine, però voglio dire, non è che uno dica, vabbè, io mi mangio un wurstel e un arancio, sto a posto, non è detto che poi le cose vadano così, però mo devo purtroppo uscire da questo argomento perché sennò entriamo in un'altra conferenza, quindi non sprechiamo l'acqua. E queste poi sono le piante, guardate il problema delle piante, guardate, un albero secolare rende ogni anno servizi per un valore complessivo di 2.600 euro, ma questa è una slide vecchia, secondo me oggi è cresciuto questo prezzo. In 5 ore di luce ricambia la quantità di aria respirata da 400 persone, nello stesso tempo fissa gas e vapori tossici, assorbe pulviscolo, rinfresca l'aria, funziona da filtro antirumore e antivento, producendo inoltre materiali utili all'uomo, immaginatevi quindi il verde quanto è importante. È fondamentale, questi sono messaggi che devono essere detti ai vostri ragazzi. Io da piccolo, dai miei figli quando erano piccoli mi ricordo che avevo questa caratteristica, io andavo fuori al balcone e dicevo ai miei figli carezza la pianta, bella la pianta, quando i miei figli erano neonati, perché in quel modo tu stai informando il bambino che quella è una creatura che va rispettata e questo è un meccanismo che io consiglio alle giovani coppie quando hanno dei figli. Vabbè, qua andiamo velocemente, è il problema dei rifiuti che oggi purtroppo dipendono da questo stato abnorme di consumo delle energie, cioè noi consumiamo continuamente, ci viene proposto dal nuovo demonio del XX secolo che è il televisore a colori e quello ci dice quello che dobbiamo fare. Ci dice quello che dobbiamo comprare, ci dice che una cosa è passata di moda, ma che me ne frega a me che una cosa è passata di moda e mi obbliga a comprare il nuovo tipo di scarpa, il nuovo tipo di... Ma pensate che si stanno arricchendo persone che fanno cose stupide, infatti si comprano pochi libri, prima parlavamo, io vi ringrazio se avete citato il mio libro, io faccio un libro per i docenti, un libro 600 pagine a colori in cui spiego a un docente di materie tecniche, questo mio libro... Nessuno lo compra. Poi compri i libri delle barzellette di Totti, qualche libro con un po' sì. Ecco, per esempio, il professore universitario di Roma di tanti anni fa, che aveva relazioni con le fanciulle, ha fatto un libro e quello è andato a ruba quel libro là. Cioè, la gente va a leggere quel libro del professore porco, scusatemi, ma non legge un libro di cultura. Questo è il mondo in cui viviamo. No. E c'è qualcosa che non va, che dobbiamo cambiarla, e per cambiarla dobbiamo parlare con i nostri giovani, cioè loro la possono cambiare la nostra società.